Eccoci insieme ancora una volta, cari amici, e con noi abbiamo Fra Pietro Pio, che salutiamo. Ave Maria, Fra Pietro.
Ave Maria, ben trovati a tutti, Ave Maria.
Ave Maria, Ave Maria. Pietro, e vedo che c'è un articolo che continua sempre il discorso del sigillo di Dio. E ecco, e noi siamo interessati a questa lettura perché è una lettura che, almeno per i consacrati, è proficua. Anzi, si dovrebbero tutti consacrare alla Madonna. Però ecco, se tu ne parli, noi ti ringraziamo.
Ecco, io leggo il sigillo del Dio vivente, una lettura mariologica. Il sottotitolo: alla ricca simbologia proposta dalla grande tradizione esegetica del sigillo di Apocalisse 7:2 si affianca la lettura mariologica offerta dal messaggio di Marian Fred, che interpreta il misterioso sigillo nel senso della perfetta consacrazione a Maria. Ecco, Fra Pietro adesso ci spiegherà il senso di quello che abbiamo detto e riallacciandosi al discorso che aveva iniziato già nella trasmissione precedente.
Bene, a te la parola, Fra Pietro.
Grazie Pio Anna.
Non spaventare, ma capisci, in quest'epoca in cui ci sono tutte predizioni di tutti i generi, ecco, una parola seria.
Certo, va bene, certo, va bene. Certo. Come dicevo, ecco, sì, per quanto riguarda questo pullulare di sedicenti, profeti, rivelazioni contro rivelazioni, sicuramente bisogna riconoscere che è necessario un discernimento. Tant'è che adesso, ecco, questa in questa occasione, poiché il discorso è molto ampio, molto complesso, non ci possiamo fermare, ma io desidererei, diciamo, dedicare degli articoli, ecco, Dio piacendo, anche su questo tema, in modo che anche le persone sensibili alle cose spirituali, che si rendono conto che effettivamente arrivano messaggi, ecco, dall'alto in questo periodo storico, abbiano anche però il binario giusto da seguire. Quindi, ecco, io durante la trasmissione accennerò lievemente, in modo per far capire come mai a un certo punto io parlo di un Marienfried che magari nella vita vostra non avete mai sentito parlare. Ecco, effettivamente. Allora, vorrei dire questo: innanzitutto, per chi fosse collegato oggi e non avesse ascoltato giovedì scorso il mio intervento alla radio, vorrei dire che stiamo parlando della consacrazione mariana e il valore, il ruolo della consacrazione alla Vergine Santissima negli ultimi tempi. La mia scoperta, quella che sto facendo e che desta entusiasmo in me, e spero, diciamo, che lo possa destare anche negli altri che, insomma, sono consacrati o quantomeno si preparano a una vita di consacrazione alla Madonna, è sapere che questa, come sembra, diciamo, straordinaria forma di devozione, soprattutto un mezzo di salvezza per i nostri tempi, è presente nella Divina Rivelazione. E sono presenti nella Divina Rivelazione anche i consacrati alla Vergine Santissima. Andiamo per gradi. Innanzitutto, la riflessione è partita da un versetto biblico, cioè il libro dell'Apocalisse, che è un libro misterioso, pieno di segni e con un linguaggio assolutamente simbolico, presenta, diciamo, la storia, ecco, della Chiesa, dell'umanità fino alla fine dei tempi, attraverso un dispiegarsi impressionante di protagonisti, eventi, avvenimenti, numerologie, simbologie. Ecco, all'interno di questi simboli ve n'è uno, che è quello del sigillo. Cioè, nel capitolo settimo dell'Apocalisse, come dicevo, ecco, la scorsa volta, si parla di un angelo, riceve l'ordine di segnare sulla fronte i servi di Dio prima che inizi, ecco, la devastazione, cioè i castighi, ecco, meritati dall'umanità per le loro impietà. Ecco. E abbiamo visto come questo sigillo, ecco, di cui si parla in Apocalisse 7, è qualcosa, diciamo, che ha reminiscenze nell'Antico Testamento. Il passaggio più decisivo è Ezechiele, al capitolo 9, in cui si parla dei 300 segnati da, ecco, un emissario, da un mandato, ecco, inviato da Dio. Questi 300 erano i buoni, diciamo, in Israele, quelli che non si erano corrotti. E attraverso questo Tau, cioè l'ultima lettera dell'alfabeto ebraico, e che richiama ed è un simbolo a sua volta della croce di Cristo, quindi attraverso questo segno sulla fronte, ecco, sarebbero stati risparmiati nel momento in cui poi sarebbe intervenuti, ecco, gli angeli per castigare, ecco, il popolo infedele. Dunque, vedevamo che questa è l'interpretazione classica, vedeva poi dopo il compimento di queste figure nella croce di Cristo. La croce di Cristo è il segno di salvezza che viene impresso nell'anima, ecco, nelle anime attraverso i sacramenti e attraverso anche, diciamo, tutta quella vita di immolazioni e conformazione a Gesù crocifisso, che è come, appunto, dice San Paolo, io porto i segni di Gesù crocifisso in me. Quindi, in certo senso, questa, diciamo, croce di Cristo viene resa attiva, diciamo, è come se si venisse segnati attraverso la condivisione, la partecipazione delle sofferenze di Gesù. Ecco, questa era un po' l'interpretazione, però la grande scoperta è vedere che questo, diciamo, simbolo biblico sembra avere una lettura mariana ed è una lettura avvincente. Allora, io vorrei dire, ecco, Marienfried, si tratta di un evento mariano, ecco, ci troviamo nel 1945, quindi il periodo della Seconda Guerra Mondiale, periodo in cui Hitler, diciamo, siamo in Germania, 1940 e poi anche 1945, inizia nel 40, finiscono nel 45. E allora, qual è la situazione di queste, diciamo, apparizioni, ecco, mariane? Allora, bisogna sapere che insieme alle apparizioni mariane ufficialmente riconosciute alla Chiesa, come sono 16 in tutto per ora, sono, appunto, tra cui Fatima, Lourdes, le conosciamo, esistono altri casi in cui, pur non essendoci ancora un riconoscimento ufficiale da parte della Chiesa, la Chiesa sostiene, appoggia per una via indiretta. Questa via indiretta può essere a volte la pubblicazione, ad esempio, del libro di messaggi relativi a quel determinato evento, ecco, mariano, con l'imprimatur. L'imprimatur è una garanzia che viene data dalla Chiesa su un libro, va bene, quindi di contenuto religioso, cui dice: nulla, diciamo, si oppone alla pubblicazione di questo libro perché in esso non vi è contenuto nulla che vada contro la dottrina e contro i costumi. Questo è il caso di Marienfried. In Marienfried non c'è stata una produzione ufficiale degli eventi, ma i messaggi sono stati, diciamo, analizzati, sono stati studiati dall'autorità competente, che alla fine ha concesso l'imprimatur. Dunque l'imprimatur è garanzia che in quel messaggio tutto è conforme all'insegnamento autentico della Chiesa. Questo è importante. Quindi io dico che il documento della CDF, la Congregazione per la Dottrina della Fede, emanato nel 1978, che è l'ultimo documento della Chiesa in materia di fenomeni, diciamo, di rivelazioni private, si dice che ci sono due gradi. Quindi prima l'autorità competente provvede a indagare sul fatto. Dopo aver studiato e indagato, procede innanzitutto con l'autorizzazione del culto, se però, ecco, questi fenomeni, se questi eventi, diciamo, hanno superato l'esame, diciamo, e quindi ci sono buoni frutti, se il veggente non è, diciamo, un fanatico, ecco, se il messaggio è buono, se ci sono tutte queste caratteristiche, allora si procede con autorizzare il culto, addirittura approvare il culto, che significa proprio approvare quella forma, quel titolo mariano, ecco. Il caso di Marienfried è avvenuto questo, quindi è già un grado, possiamo dire, in cui la Chiesa si impegna dicendo: ok, procediamo, perché non ci sono problemi. Quindi ecco perché l'ho preso in considerazione. Invece ci sono alcuni casi, ci tengo a dirlo perché è importante fare queste distinzioni, no? Ci sono alcuni casi in cui c'è una condanna esplicita, non sono molti questi casi, ma c'è, diciamo, la possibilità che la Chiesa condanni. Quando c'è una condanna, il battezzato è obbligato, cioè è tenuto in qualità di battezzato a tenersi lontano quegli eventi, perché lui dice, ma forse la Chiesa non ha valutato bene, ma non interessa questo, se c'è una condanna, l'autorità è intervenuta, ha preso diciamo visione della cosa e ha detto qui sono problemi e quindi ci si tiene lontani. Poi ci sono invece tanti altri casi in cui l'autorità ancora non è intervenuta, cioè semplicemente non c'è nessun intervento. In quei casi non c'è condanna, in teoria ci si potrebbe anche accostare a quegli eventi, però io consiglierei di non farlo per un fatto, come dire, bisogna affidarsi a chi è competente, perché in quel caso che è completamente, come dire, inanalizzato, ci può essere di tutto. Invece nel caso che stiamo prendendo in considerazione, questo Marian Fried, ma ce ne sono anche altri, dove c'è un libro, tutti i messaggi sono stati pubblicati con l'imprimato, dove, ecco, come vi dirò, ci sono state delle autorità importanti negli anni passati, come il Vescovo di Fatima, Monsignor Venancio Pereira, che si recò nel 75 pellegrino a Marienfried e disse che Marienfried praticamente è legatissimo a Fatima e svela il senso dei nostri tempi, quindi è un messaggio che illumina i nostri tempi alla luce dell'Apocalisse, una sorta di interpretazione, attualizzazione di tanti passi difficili dell'Apocalisse. E soprattutto c'è Rodolf Graber, vescovo di Ratisbona, che era stato veramente un ottimo vescovo, anche molto mariano, molto eucaristico. Nel 76 si recò pellegrino, tenne un discorso e disse queste importanti parole, che per noi è importante per avere anche come serenità nel poter trattare questo messaggio così bello. E disse, tra le altre cose, Marienfried non contiene nulla che sia contro la divina rivelazione, ma anzi si inserisce perfettamente nella tradizione mariana della Chiesa e dà un importante visuale del nostro tempo. Quindi vedete che parole, si inserisce nella tradizione mariana della Chiesa, perché è un messaggio molto mariano, cioè ci sono tantissimi contenuti mariani, e dà un importante visuale del nostro tempo, cioè una luce su le dinamiche che stiamo vivendo, perché alla fine la Terra non è altro che raccoglie la Terra lo scontro tra le forze del bene e le forze del male, quindi c'è un intervento di Dio stesso con tutti i suoi collaboratori, la Madonna innanzitutto, poi tutti gli angeli, tutti i santi, ecco, questo intervento, e poi ci sono le forze del male che si oppongono, quindi la Terra è teatro di questo scontro a cui, poi dopo si schierano gli uomini possono schierare da una parte o dall'altra, ecco. Quindi questo, è il primo discorso importante fare. Quindi Marienfried, siamo quindi nel maggio del 40, quando nel silenzio delle campagne bavaresi, ecco, in Germania, una ragazzina di 16 anni di nome Barbara Rues sta cercando il suo rosario, ecco, che l'aveva perso il giorno prima nei boschi, incontra una signora, ecco, d'aspetto soave. Questa signora le direbbe, io uso il condizionale per un fatto proprio di correttezza, cioè nel senso che quando la Chiesa ufficialmente approva un'apparizione si può dire la Madonna disse, la Madonna apparve. Quando non c'è ancora questa ufficiale approvazione, però insomma, come abbiamo detto, ci sono altri interventi dell'autorità ecclesiastica che spronano, che spingono, che danno garanzie comunque, è più corretto usare il condizionale, ma non perché adesso prenda la distanza da questo messaggio, ma solo per un fatto di correttezza, ecco. Quindi una signora che le direbbe, tu stai pensando che corona devi recitare, io ti voglio insegnare un altro rosario e così pregheremo insieme. Quindi le chiede di aggiungere alle decine del rosario alcune nuove invocazioni, per la tua immacolata concezione salvaci, proteggici, guidaci, santificaci e governaci. Quindi Barbara poi confiderà il fatto 5 anni dopo all'amica parrocchiana Anna Humph, e di lì a poco questo villaggetto di Pfaffenhofen fa un voto alla Madonna, edificare una cappella, chiedendo di scampare dai terribili bombardamenti delle forze alleate che cercano di, diciamo, di piegare, ecco, Hitler, le forze del Reich. Così, mentre questa cittadina, ecco, della diocesi di Ulm viene distrutta, ecco, viene distrutta, diciamo, tutto ciò che sta intorno, però questo piccolo villaggetto rimane praticamente intatto. Così nel 1946, diciamo, la gente che aveva fatto il voto provvede alla costruzione, all'erezione della cappella. Così avviene che nel 25 aprile del 1945 a Anna, insieme a Barbara, e le due ragazze sono in cerca di un luogo adatto per vedere, ecco, dove costruire questa cappella. E così la ragazza si sente chiamare più volte da una voce misteriosa, avrebbe dei colloqui con questa bella signora che le apparirebbe, e così, ecco, il nome Marienfried viene da questo, perché quando poi la interrogano, ma noi sentivamo la voce e non vedevamo niente, che cosa è successo? Barbara, ecco, dice di aver visto questa, ecco, questa bella ragazza che lei non esita a identificare con la Vergine Maria, e dice, lei, come ha detto, che la pace di Cristo possa essere con tutti voi, con tutti coloro che pregheranno qui. Perciò Marienfried, la pace di Maria, in tedesco Marienfried significa la pace di Maria. E così poi ci sono successive apparizioni il 25 maggio e il 25 giugno, in cui viene completato anche questo messaggio, ecco, che noi adesso prenderemo in considerazione. Questo, ecco, era un'introduzione che dovevo fare per capire, ecco, di cosa stiamo parlando, ecco. Allora, dunque, nell'articolo c'è un passaggio di questo messaggio che è veramente straordinario. Cioè, nel messaggio si dice, si fa questa rivelazione. Ecco, io sono il segno del Dio vivente, io imprimo il mio segno sulla fronte dei miei figli. Questo messaggio fu dato il 25 aprile del 1946. Questo, diciamo, è quello che interessa il discorso del sigillo e della diciamo, relativa lettura mariana che diciamo ci prepariamo così a fare. E allora qui in realtà in questo messaggio sono chiamati in causa due passi dell'Apocalisse. Uno è quello di cui abbiamo parlato, cioè quello dell'angelo che segna sulla fronte i servi di Dio con il sigillo del Dio vivente. L'altro è Apocalisse 12, perché il capitolo 12 dell'Apocalisse inizia con il grande segno, cioè la donna vestita di sole con la luna sotto i piedi e la corona di 12 stelle. Quindi Monsignor Graber, il vescovo a cui accennavo precedentemente, e poi i cultori del messaggio di Marienfried hanno notato la sua specificità, la specificità di questo messaggio nel presentarsi come una sorta di esegesi dell'Apocalisse, leggendo la maggior parte dei passi correlati al messaggio in chiave mariana, in chiave mariana. Quindi, infatti, dice uno studioso delle apparizioni mariane, che è Diego Manetti, l'interesse che possiamo nutrire nei confronti di queste apparizioni mariane non sta solamente nel valore attuale del messaggio in esse contenuto, ma anche nell'aiuto che si offrono per una miglior comprensione del quadro complessivo delle grandi apparizioni moderne. Marienfried è infatti connotato da un forte linguaggio apocalittico, che in questi ultimi tempi rilancia un estremo invito alla conversione e alla penitenza, unitamente a un forte richiamo nei confronti dei piani satanici contro l'umanità e il mondo contemporaneo. A Marienfried la Madonna utilizza un linguaggio apocalittico, è sempre Diego Manetti che parla, per mostrarci i segni dei tempi. Come Cristo stesso ci ha detto, quando voi vedrete accadere queste cose, sappiate che il tempo è vicino. E ci mette in guardia, perché il nemico, l'avversario, sta alla porta ed egli cerca di trarre in inganno anche i figli diletti di Maria. Quindi, se si volesse fare un sunto molto, diciamo, molto stringato e una panoramica molto ampia del messaggio di Marien Fried, in questo messaggio si parla della figura e del ruolo di Maria negli ultimi tempi, come la donna dell'Apocalisse, il Signum Magnum, che si rivela alla Chiesa e che si imprime, cioè imprime il suo segno negli eletti, dotandoli di speciali poteri e prerogative spirituali. Poi il cuore immacolato, perché ecco, nel messaggio fa proprio riferimento al cuore immacolato con un chiaro riferimento, evidente riferimento alle apparizioni di Fatima che erano, diciamo, avvenute degli anni prima, nel 17. La verità poi della mediazione universale di Maria, perché ecco il titolo con cui si presenta, si presenterebbe qui, ecco, la Vergine è mediatrice di tutte le grazie, quindi già un titolo assolutamente massimalista, quindi innanzitutto per la verità della mediazione, che purtroppo, come si sa, è anche contestata in alcuni ambienti teologici, così ecclesiastici, e invece non solo richiamo questa importantissima verità mariana, ma addirittura di tutte le grazie, ecco, non solo di alcune. Poi l'azione devastatrice di Satana, si parla tantissimo dell'azione di Satana, indicando anche la concreta azione, viene chiamata stella dell'abisso, nel mondo e nella Chiesa, che rivela, diciamo, un potere veramente incredibile in questi tempi. Poi il ruolo e l'opera dei consacrati di Maria, specialmente attraverso l'amore alla croce, quindi c'è un messaggio molto bello che riguarda l'accettazione della croce e soprattutto l'offerta di se stessi come vittime d'amore, ecco, per distruggere i piani di Satana nel mondo. È un appello che viene diciamo lanciato soprattutto a questi segnati, sia a coloro che vengono segnati al segno del Dio vivente, che è Maria stessa in questo messaggio. E poi, infine, anche si parla del regno di pace, cioè il trionfo del cuore immacolato, o meglio, con un altro appellativo in questo messaggio, il cuore ammirabile della mediatrice di tutte le grazie. Quindi vedete che è un messaggio assolutamente attuale, assolutamente profetico per, diciamo, questi tempi. E ritorniamo a questo punto al discorso del sigillo, perché questa era tutta, diciamo, una contestualizzazione per poter affrontare il discorso. Dicevamo che la tradizione, diciamo, interpretativa di quel passo dell'Apocalisse è staurocentrica. Stauros, dal greco, croce. Staurocentrica significa che, ecco, la croce, la croce. E invece quella proposta nel messaggio di Marien Fried è mariocentrica. Allora, nell'Apocalisse soprattutto, e in genere nei passaggi profetici della Sacra Scrittura, una caratteristica, diciamo, del linguaggio profetico e dei simboli profetici della Sacra Scrittura è quello di poter avere più chiavi di interpretazione. L'una non contraddice l'altra, si possono leggere insieme. Questo avviene e può avvenire sicuramente nel caso di questo sigillo, dove insieme a quello che abbiamo recepito la tradizione, ovvero la croce, esiste questa lettura mariana recente. Quindi il messaggio di Marien Fried è immerso in questa dimensione mariana, in cui si inquadrano un po' tutti questi riferimenti, ecco, dell'Apocalisse. Ad esempio, noi possiamo trovare come interpretazioni mariane altre, ad esempio quando si parla, ecco, ad esempio nell'Apocalisse 12:17 si parla, si dice così: il dragone si infuriò contro la donna, si mosse per far guerra contro i rimanenti figli che osservano i comandamenti di Dio e testimoniano coraggiosamente Gesù. Messaggio di Marien Fried, diciamo, ricollegandosi a questo versetto, dice: la stella perseguiterà i miei diletti figli. Ecco qui, quindi i rimanenti figli, ovvero la discendenza della donna sono sicuramente tutti i battezzati, sono sicuramente tutti coloro che sono rinati, ecco, dall'acqua del battesimo. In maniera speciale, in questo messaggio viene indicata la guerra che il principe delle tenebre muove a coloro che sono particolarmente mariani, cioè a coloro che sono particolarmente donati e offerti alla Vergine Maria con la consacrazione. Quindi la stella perseguiterà i miei diletti figli, essi saranno disprezzati, ma egli non potrà far loro alcun male. Su costoro la stella non ha potere alcuno, anche se potrà ucciderne molti, ma sono appunto queste vittime a me offerte che accresceranno la mia potenza e condurranno il piccolo resto degli eletti alla vittoria per Cristo. Quindi vedete che, ecco, quello che volevo dire in relazione a questo discorso, perché poi ci sarà anche un altro articolo che concluderebbe con la serie di questi di questa presentazione Lettura Mariana del Sigillo, in cui mi dedico a fare proprio le applicazioni. Cioè, alla luce di questa interpretazione mariana, cosa ci dice il sigillo? E quindi questo è dedicato a un prossimo articolo. Invece qui vorrei molto concentrare a questo punto su qualcuno che a noi ci sta molto a cuore e che da cui dipende tutta la nostra così spiritualità mariana, colbiana, cioè San Massimiliano Colbe. Vorrei fare una parentesi colbiana, perché qui abbiamo parlato di una guerra mossa da Satana, l'impero del male, contro soprattutto, ecco, i figli della Vergine Santissima. Io dico che San Massimiliano vide molto lontano, e soprattutto nella sua, diciamo, profonda comprensione dei misteri di Dio e della storia letta alla luce della fede, lui, come sappiamo, aveva capito bene il ruolo che gioca la massoneria in tutto questo. E io volevo leggere proprio un breve estratto dalla biografia del padre Antonio Ricciardi, che è stato postulatore, ecco, della causa di beatificazione di San Massimiliano. Nella biografia, appunto, c'è un passo in cui padre Ricciardi lo dedica proprio a questa prospettiva di San Massimiliano, no? Quindi come leggeva la massoneria, soprattutto come leggeva la storia umana, soprattutto del secolo che gli si presentava davanti, nel quale lui viveva. Allora, dice padre Ricciardi: risalendo i secoli e studiando, guidato e illuminato dalla fede, gli avvenimenti storici delle diverse epoche, apparentemente localizzati ora in paese, ora in un altro, ma realmente concatenati secondo un piano universale, il padre Massimiliano si elevò spontaneamente alla chiara e confortante visione delle origini. Allora Dio disse al serpente: porrò inimicizia tra te e la donna, tra il tuo seme e il seme di lei. Essa schiaccerà la tua cervice e tu insiderai il calcagno di lei. Nel vaticinio, continua padre Ricciardi, di questa lotta, più sociale che personale, ingaggiata fra i figli della futura donna, contrapposta ad Eva, ed i figli di Eva, peccatrice, i quali, rinunziando alla maternità spirituale di quella, incarnano la discendenza di Satana, il giovane teologo, come già i padri della Chiesa, cioè San Massimiliano, ebbe la visione del mondo diviso in due campi: i figli della luce e i figli delle tenebre, la città di Dio e quella di Satana, Chiesa e antichiesa. Perciò nella massoneria, setta oscura, le cui origini si perdono nella preistoria, riconobbe la perenne incarnazione delle forze infernali insidianti senza tregua alla vita della Chiesa. In questa, invece, salutò la discendenza dei figli della luce, in lotta costante con i figli delle tenebre, per la rivendicazione dei diritti di Dio e dell'umanità redenta. E in Maria, che in forza del privilegio dell'Immacolato Concepimento era stata vaticinata trionfatrice di Satana, salutò la celeste vessillifera che condurrà le candide schiere di nuovi apostoli alla vittoria finale. Adesso io inviterei l'ascoltatore a confrontare diciamo, quei riferimenti mariani del messaggio di Marianne Fried con questa prospettiva di San Massimiliano. E in effetti si vedrà che ci sono tante analogie, è come se ci fosse una stessa lettura. Quindi c'è un intervento speciale e particolare della Madonna negli ultimi tempi, ma questo lo diceva qualcuno già prima di San Massimiliano, lo diceva San Luigi Grignion de Montfort nel suo trattato, il trattato della vera devozione, questo pilastro, ecco, diciamo, di dottrina mariana e soprattutto di spiritualità e pratica della consacrazione alla Beata Vergine Maria. Lui, diciamo, in due versetti coglie, diciamo, brevi passaggi del suo trattato, coglie, diciamo, questa verità, cioè l'intervento provvidenziale della Madonna, diciamo, negli ultimi tempi. Lui dice, innanzitutto proprio nel paragrafo 1 del trattato, è per mezzo della Santa Vergine che Gesù Cristo è venuto al mondo ed è ancora per mezzo di lei che deve regnare nel mondo. Quindi Gesù Cristo deve regnare nel mondo attraverso la Vergine Maria, attraverso il suo intervento. Poi San Luigi nel paragrafo 49 dice un'altra cosa che si armonizza con questo paragrafo primo. Dice, per mezzo di Maria cominciò la salvezza del mondo e per mezzo di Maria deve essere compiuta. Così inizia, quindi con questa frase, San Luigi inizia il capitolo dedicato a Maria negli ultimi tempi e poi dopo al ruolo che avranno gli apostoli degli ultimi tempi. Ma tutto, diciamo, si inquadra e viene, diciamo, illuminato da queste prime poche parole del capitolo. Per mezzo di Maria cominciò la salvezza del mondo e per mezzo di Maria deve essere compiuta. Quindi significa che la tradizione, ecco, della Chiesa, quindi su tutti questi santi mariani che hanno anticipato, che i santi mariani di oggi, le anime mariane di oggi, hanno visto lontano e hanno, diciamo, intuito che la Vergine Maria negli ultimi tempi, Maria Santissima, dovrà intervenire in maniera dirompente. Allora, questo intervento della Madonna resta, come dire, alla luce di quello che sta succedendo, diciamo, negli ultimi due secoli, soprattutto nell'ultimo cinquantennio, con tutta, diciamo, queste numerosissime apparizioni mariane. Io mi riferisco solo a quelle autentiche, poi il discernimento è un altro discorso, quello di, diciamo, vedere, separare quelle buone, quelle vere da quelle false. Adesso facciamo un discorso più generale. Sicuramente la Vergine Maria sta intervenendo molto attraverso le sue visite sulla Terra. È come dire, la concretizzazione di quello che dicevano San Massimiliano e San Luigi. Ecco perché San Massimiliano aveva una lettura particolare delle apparizioni mariane. Lui prendeva in considerazione soprattutto Lourdes e Rue du Bac. Ma voi ricordate, ecco, per chi conosce San Massimiliano, sa bene che proprio nella fondazione della milizia dell'Immacolata, quindi in quel primo foglietto, in quelle prime indicazioni in cui lui stendeva il fine, i mezzi di questa grande, diciamo, associazione di apostolato mondiale, entrava per ben tre volte il discorso di Rue du Bac, quindi quello della medaglia miracolosa, portare la medaglia, pregare la giaculatoria o Maria concepita senza peccato e distribuire la medaglia miracolosa. Quindi, ecco, San Massimiliano aveva capito così tutto questo.
Io vorrei sapere, mancano solo due minuti, alla fine dobbiamo chiudere poi.
Sì.
Ecco, se tu spiegassi ancora perché Marianne Friend non è ancora approvata dalla Chiesa, viste tutti questi collegamenti che tu hai fatto, come mai la Chiesa ancora non approva ufficialmente queste apparizioni di Marianne Friend?
Sì, allora, sicuramente si può fare brevemente, posso dire questo, che se proprio si legge il documento della CDF, della Congregazione per la Dottrina della Fede del 78, sì, in cui, ecco, si parla del procedimento, ecco, per la verifica ecclesiale, e ci sono tre punti. Appunto, si dice che In seguito, dopo l'analisi e il giudizio, le commissioni varie che sono interessate agli eventi, se l'esame giunge a conclusione favorevole, si possono permettere alcune manifestazioni pubbliche di culto o di devozione, proseguendo nel vigilare su di esse. Infine, alla luce del tempo trascorso e dell'esperienza, adesso sto proprio citando dal documento, con speciale riguardo alla fecondità dei frutti spirituali generati dalla nuova devozione, esprimere un giudizio de veritatet supernaturalitate, cioè approvazione ufficiale, se il caso lo richiede. Eccoci qua. Se il caso lo richiede. Quindi talvolta la Chiesa preferisce non esprimersi con questo giudizio ufficiale, essendo sufficiente, perché valuta sufficiente già questi primi elementi.
Io dico una cosa, però questa apparizione riguarda il 1946, dove c'erano ancora dei papi, diciamo, veramente cattolici. E come mai hanno... questo è un documento del 78, tu mi hai parlato di questo documento, però prima, nel 46, è avvenuta questa apparizione.
Sì, beh, questo documento attualizza la prassi, diciamo, che nella Chiesa c'era fin dal 1000, cioè quella, la prassi che poi è stata, diciamo, concentrata in quel trattato di Benedetto XV sulle rivelazioni, va bene? Quindi questa è un'attualizzazione. Adesso dovrei vedere se anche lì, diciamo, si usa un linguaggio simile, ma sostanzialmente è l'atteggiamento e la prudenza della Chiesa. Qui vedete che addirittura si dice, se il caso lo richiede, pure se tutte, diciamo, le valutazioni sono state positive. Evidentemente la Chiesa adesso, attualmente, preferisce procedere con un'attualizzazione.
È chiaro. Va bene. Allora, noi ti ringraziamo di questa dottissima esposizione e continuiamo la prossima volta, allora.
Sì, e volevo, ecco, proprio pochi secondi dire solo, sì. Mi sono concentrato a fare tutta una serie di premesse questa volta perché quella delle applicazioni è proprio l'ultima, non avrei voluto anticipare, anche in modo che si potesse capire questo evento mariano che prende in considerazione che cos'è, altrimenti sembra un po' un'estrapolazione, si parla di un messaggio, ma che cos'è sto Marian Friede, che è successo, ma che ho voluto far questo, ho voluto collegarlo ai grandi santi mariani a cui noi sono cari, per capire che c'è una stessa mens, per poi lasciare la conclusione, a Dio piacendo, alla prossima occasione, alla prossima volta.
Benissimo, ti seguiremo con attenzione anche giovedì prossimo.
Grazie. Benissimo, grazie.
Ave Maria.
Ave Maria. Ave Maria a tutti voi, Ave Maria.
Cari amici, un cordiale saluto, come dico sempre, anche a voi, grazie dell'ascolto e a risentirci, a Dio piacendo, giovedì prossimo. Ave Maria da Anna Maria.
Ave Maria da Pio.